elezioni a dominare la scena, quelle britanniche che si svolgeranno oggi, il secondo turno di quelle francesi in arrivo domenica, quelle americane con Biden dato, a seconda delle fonti, a un passo dal ritiro o saldo in sella, mentre ottiene il sostegno dei governatori e la defezione di un altro deputato. Italia meno vivace, non fosse per l'ok arrivato da Bruxelles alla vendita di ITA, che mette fine forse una volta per tutta la vicenda all'Italia, sarà di Lufthansa. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, è giovedì e anche noi possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Avanti tutta. Perbacco.
In every day, hiding from the sunshine, wandering in the shade.
Piuttosto vivace, mi pare, la politica internazionale, la politica dei singoli paesi in questi giorni. Mentre appunto siamo in attesa della Francia, oggi votano in Gran Bretagna e tra un attimo arriveremo anche a qualche dettaglio in più sul programma dei Labour del Partito Laburista Britannico, che come vedrete ha una serie di cose che sembrano coincidere con l'Italia, a partire dalla questione delle liste d'attesa per il Servizio Sanitario Nazionale. Tutti nelle stesse peste, con un'impressione, se consentite, a lettura, se volete, superficiale, che la realtà è che non siamo ancora usciti dalla pandemia, cioè non siamo usciti davvero da tutte le conseguenze della pandemia e ancora ce le portiamo dietro. Abbiamo detto è stato un punto di svolta, poi abbiamo smesso di dire che è stato un punto di svolta. Abbiamo voluto almeno in parte lasciarcela dietro, proprio perché sono stati dei ricordi pesanti per tutti noi, dolorosi per molti. E poi però a 4 anni di distanza, 3 anni di distanza, perché poi le ondate, famose ondate, ci sono state anche nel 21 soprattutto, ritroviamo il peso di tutto questo nelle richieste di aiuto per quanto riguarda la salute mentale, nell'impatto che tutto questo ha sugli ospedali, sulle strutture pubbliche, sulle strutture sanitarie, nei livelli di stress raggiunti anche dal personale sanitario. E Londra non diverge drammaticamente da Roma, no? Su questo. Un'enorme barca nella quale siamo saliti tutti, ne siamo scesi, lasciandoci dietro una lunga scia e davanti delle onde molto alte. Vabbè, iniziamo dalle buone notizie, ci siamo liberati di Alitalia. Oh, ragazzi! Non sembra vero, poi qualcuno dice l'hanno svenduta. Vabbè, io mi limito a ricordarvi che a partire dal 1974 Alitalia, oggi ITA, ha perso 14 miliardi e mezzo di euro, il totale dei costi a carico dello Stato e quindi anche vostro, care amiche e cari amici, è stato di 10 miliardi solo dal 2008. Con Considerate che Alitalia perdeva quattrini anche quando era monopolista. Come fai a perdere quattrini da monopolista? È una cosa... è una sfida pazzesca, se ci pensate. Cioè, io ho il controllo completo del mercato e perdo soldi. Ma... dal 74 al 97 ha perso quasi 2 miliardi. Ha avuto sempre i conti in rosso dal 2000 al 2021. Sempre. Oh, anche quello. Ragazzi, è un record, eh. Cosa è successo ieri? Che il colosso dei cieli tedesco Lufthansa acquisirà dall'azionista il Ministero dell'Economia e delle Finanze una quota del 41% di ITA attraverso un aumento di capitale. Vabbè, questi sono i dettagli finanziari, a 325 milioni di euro, per poi salire al 100%. Le condizioni, quali sono le condizioni che sono state messe da Bruxelles? Tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate, sulle rotte, sempre tutela della concorrenza sulle rotte di corto raggio tra l'Italia e l'Europa centrale e sui lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America, alcune tratte, per esempio quella verso Washington, quella verso San Francisco. Ci vorrà su quello l'apertura, dice Bruxelles, a compagnie rivali per evitare che su alcune tratte ci sia in sostanza un monopolio. Il pacchetto di rimedi, ha detto la commissaria Vestager, proposto da Lufthansa e dal Ministero, risponde pienamente alle nostre preoccupazioni. Giorgetti, con quasi un sospiro di sollievo, abbiamo risolto una questione annosa.
Oggi chiudiamo positivamente, e dobbiamo vederla veramente in senso positivo, una annosa vicenda, una storica annosa vicenda, quella del vettore nazionale all'Italia e poi di ITA, che per 40 anni ha diciamo così, contraddistinto il dibattito anche nella pubblica opinione, e quindi credo che questa positiva conclusione sia veramente un successo, ovviamente per questo governo che ha risolto questo pluriennale problema, ma è un successo per tutto il paese.
Così dunque Giorgetti, che dice: parlo anche da contribuente.
Prima di Ministro dell'Economia, da contribuente italiano, la cosa che a me più aggrada di questo accordo è che lo Stato, e cioè i contribuenti italiani, non metteranno miliardi, decine di miliardi per coprire le perdite eventuali future di ITA. Questa è la cosa più importante che io sottolineerei oggi a questa giornata.
Oh, in tutto ciò, la giornata di ieri ha fatto segnare un altro capitolo in un'altra vicenda che rischia di diventare infinita, che è quella dell'Ilva, perché ieri è stata aperta una nuova inchiesta sulla precedente proprietà, in particolare anche su Lucia Morselli, l'ex amministratore delegato appunto di Acciaierie d'Italia. L'ipotesi dei magistrati che hanno effettuato perquisizioni a Bari, Milano, Monza e Modena e negli uffici di abitazione degli indagati è che siano stati falsati i dati delle quote di CO2 secondo gli inquirenti, e questa è sempre la tesi dell'accusa, così ve la poniamo, e vi ricordiamo che è la tesi dell'accusa perché sennò a volte uno tende a dimenticarselo. Sarebbero avvenuti artifizi, così nel testo del provvedimento, artifizi, mi piace artifizi. Sembra una cosa al mio paese a Bevagna c'è una festa che si è appena conclusa che si chiama la festa delle gaite, che è una festa di ricostruzione medievale, e suona questo artifizi, è quasi così. Artifizi e raggiri per attestare falsi quantitativi di consumi e giacenze per alterare i parametri di emissione, quindi dati falsati sulle emissioni di CO2. Vedremo che cosa ne sarà di Ilva. Eccoci, dunque, in questo giovedì 4 luglio, le 6:38 minuti e 20 secondi, con Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, e voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Sul fronte della Francia, beh, presto detto, quello che già ci raccontavamo ieri anche con Paolo Mieli è quello che trovate oggi praticamente su tutti i giornali, ossia il fatto che è improbabile, secondo molte proiezioni e secondo molte letture dei quotidiani e degli esperti elettorali, che, lo ricordiamo ancora una volta, possono sempre sbagliare perché poi dipende da quello che fa ciascuno nel segreto dell'urna, secondo questa ipotesi il partito di Jordan Bardella e di Marine Le Pen, il Rassemblement National, non avrà la maggioranza e quindi ci sarà in sostanza un Parlamento appeso. Abbiamo già ricordato, questo per quanto riguarda la Francia domenica, abbiamo già ricordato che le regole francesi fanno sì che il Presidente non possa proclamare, non possa chiedere risciogliere le Camere se non tra un anno, e quindi se anche ci fosse un Parlamento appeso, un qualche tipo di accordo per fare un governo ci vuole, e vedremo che cosa succederà naturalmente, perché lo stesso Macron ha detto nessun accordo con la sinistra. Ma oggi è la giornata nella quale si svolgono le elezioni anticipate in Gran Bretagna. Il sistema, per gli appassionati di sistemi elettorali, è un sistema maggioritario secco a turno unico, 650 collegi uninominali, vince il seggio il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Gli sfidanti sono ovviamente conservatori e repubblicani, conservatori e laburisti, con un terzo incomodo che è il nuovo partito fondato da Nigel Farage, che però è stato sottoposto, lo avevamo raccontato nei giorni scorsi, ad una inchiesta simile a quella realizzata da Fanpage su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile legato a Fratelli d'Italia, nel senso che Channel 4 aveva infiltrato delle persone all'interno del partito, o meglio in alcuni appuntamenti di partito, e addirittura c'è gente tra i candidati, uno che dice dovremmo metterci qua sulla spiaggia e sparare ai migranti che arrivano, commenti sessisti, commenti razzisti nei confronti del premier, il conservatore Sunak. Detto ciò, è molto probabile, tutti i sondaggi dicono che dovrebbe essere una vittoria letteralmente a valanga del partito laburista, con tra i 440 e i 450 seggi, e i conservatori verrebbero ridotti a 80-90 seggi, questo per darvi l'idea. Nella disperazione hanno ripescato anche Boris Johnson e l'hanno tirato fuori per fargli fare un comizio nelle scorse ore. Che programma hanno i Labour? Questo mi pare un fronte interessante, perché come vi dicevo ci sono degli elementi che non sono dissimili, no, dai problemi che affliggono l'Italia, e se uno va a guardare cosa c'è dentro questo programma, prima cosa, vi consiglio di andare, se parlate inglese naturalmente, se riuscite a leggerlo eccetera eccetera, ci sono anche i programmi di traduzione, di andare sul sito del Partito Laburista, e là vi farete un'idea dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista pratico, su come si fa un programma elettorale, su come lo si illustra agli elettori. E non perché è il Partito Laburista, ma perché normalmente in questi paesi le cose le fanno meglio. Andate, lo vedete, il sito è fatto benissimo, benissimo, molto chiaro, molto netto, e nella parte dedicata alle tasse ci sono 10 tabelle con le entrate e le uscite programmate. Poi si possono discutere le singole misure, però la trasparenza che c'è nel programma presentato e la chiarezza e la leggibilità, la semplicità, è francamente invidiabile, una cosa da cui prendere esempio. Allora, garantire la riduzione delle liste d'attesa presso l'NHS, il National Health Service, che è il servizio sanitario britannico, vi ricorda qualcosa? Con straordinari pagati di più per il personale e più lavoro anche il pomeriggio. Mi ricorda qualcosa, perché ricorda qualcosa anche a me. E l'assunzione di 8.500 persone, questo è interessante, nel settore della salute mentale. Poi, qualcuno ha detto che Starmer, il nuovo leader, è, come dire, no, non è abbastanza a sinistra. Sentite qua. Creare una nuova compagnia energetica di Stato puntata sul green, tassando di più il settore oil and gas con gli extra profitti, esattamente come tra l'altro è avvenuto in Italia, e non c'era un governo, diciamo, di pericolosi comunisti. Togliere i benefici fiscali alle scuole private per finanziare quelle pubbliche, rendere di nuovo pubbliche le compagnie ferroviarie. E poi c'è anche un elemento che riguarda la sicurezza, ed è là, no, che si appunta l'accusa della gente a sinistra. Una nuova struttura di pattuglia dei confini con caratteristiche simili all'antiterrorismo per contrastare i trafficanti di uomini e incremento dei poliziotti di quartiere per contrastare i comportamenti definiti antisociali. Mi sembra tutto interessante, diciamo, da prendere come elemento di lettura, se volete, anche del fatto che un po' tutti i paesi occidentali stanno vivendo gli stessi problemi. Oggi è anche la giornata, ve lo segnalo, nella quale l'Europa deciderà sui dazi sulle auto elettriche cinesi. Vi segnalo infine solo due piccoli elementi, nemmeno troppo. Allora, due elementi di giustizia. Il primo, dato che sono notizie, vi abbiamo dato conto quando ci sono state delle assoluzioni almeno parziali, è giusto darvi conto anche dei cambiamenti in alcune vicende giudiziarie rilevanti. La prima è quella che riguarda l'ex presidente della regione Umbria Catiuscia Marini del PD. Vi avevamo raccontato che dopo 5 anni di gogna sostanzialmente era stata assolta, era caduta l'accusa di associazione a delinquere per aver pilotato i concorsi pubblici. È stata condannata ieri a 2 anni di reclusione dal Tribunale di Perugia per 2 degli episodi contestati in questo processo, appunto l'aver pilotato alcuni concorsi nella sanità. Per associazione a delinquere è stato invece condannato l'ex assessore regionale alla sanità e l'ex segretario regionale del PD. Le accuse per Marini sono abuso d'ufficio, che tra l'altro la settimana prossima dovrebbe arrivare ad un cambiamento. Sarebbe interessante capire se non era parte dell'associazione a delinquere come abbia fatto a pilotare i concorsi, però là ci saranno le motivazioni della sentenza, ci sarà evidentemente un ricorso. La seconda storia è quella del professor Norberto Confalonieri, che lo ricorderete, era quello che era finito anche lui nella gogna, accusato di essersi prestato a fare delle operazioni inutili per usare delle protesi di una multinazionale, eccetera eccetera, che poi era stato assolto. In appello, la Cassazione ha annullato l'assoluzione in appello e dunque ci dovrà essere evidentemente un secondo processo. L'ultima cosa che vi voglio segnalare è questa: sapete che è un tema che affrontiamo spesso, non se ne abbiano gli amici tassisti. Però ieri il Comune di Napoli ha deciso di incrementare le tariffe del 15%, le tariffe dei taxi. Ricordo che le ultime licenze a Napoli sono state rilasciate nel 1989. Che bello essere dei quasi monopolisti, eh? Traffico.
C'è un traffico bestiale, ho messo un sacco di tempo a venire dalla riporta qua.
24 mattino.
E quindi come si chiamerà? Alitansa?
Ma che ne so io.
Parlando di Ita, caro Spezia, i soldi si perdono se tu incassi 10 e spendi 15, e così si perdono.
Lo so, amica mia, però se lo Stato non è stato in grado di gestire questa compagnia in una maniera decente, il punto è esattamente questo. È esattamente quello che è successo, per tutta una serie di blocchi che abbiamo raccontato mille volte negli anni, anche dei blocchi sindacali, una gestione manageriale sbagliata, la decisione di gestirla appunto come una specie di, vogliamo dirlo in alcuni casi, come una specie di grande ammortizzatore sociale, pur avendo bisogno di questa compagnia, tutto quello che volete, però così è andata e così ce la becchiamo, non siamo i primi a farlo, anche gli svizzeri.
Spezia, ma Biden si ritira perché deve entrare nella nazionale italiana?
Ah sì, questo è il rapporto della nazionale italiana con i giovani, non male. Qualcuno nei giorni scorsi, tra l'altro ieri qualcuno avrà visto Sinner Berrettini, nei giorni scorsi ha visto un video nel quale si vedevano Sinner Berrettini, non mi ricordo chi altro, che palleggiavano con un pallone e palleggiavano benissimo. Qualcuno diceva, beh, pigliamoci questi invece di mandare quelli là. Dunque, parliamo esattamente di Joe Biden. Raffaella Barito, una professoressa ordinaria di storia politica degli Stati Uniti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, è anche direttrice del Centro Dipartimentale degli Studi sugli Stati Uniti, Lab USA si chiama. Professoressa Baritono, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Quanto è credibile l'ipotesi di un ritiro, secondo lei?
Dunque, è un'ipotesi molto complicata per il Partito Democratico e per Biden, prima di tutto, però il fatto che le voci stiano aumentando, che Biden tutto sommato sta riflettendo rispetto a quella che è la tenuta della sua campagna elettorale, che è la tenuta rispetto già a un Partito Democratico in difficoltà per i consensi, ci fa capire come siamo dentro appunto un passaggio cruciale e quindi sì, è come dire, la discussione è aperta ed è una discussione che potrebbe anche portare alla decisione di Biden di ritirarsi se appunto le prospettive non sono particolarmente favorevoli per il Partito Democratico.
È inedita una cosa di questo genere? Sarebbe inedita un ritiro del, diciamo, di quello che è sostanzialmente il candidato più forte prima della convention?
Dunque è un inedito rispetto alle ultime campagne elettorali. Forse bisognerebbe ritornare al 1968, ma siamo già in un momento, come dire, in un momento particolarmente critico, quando per esempio Lyndon Johnson, dopo la sconfitta dovuta all'invasione del Capodanno del Tet, decise nel marzo di non rilanciare la sua candidatura. Però eravamo nel marzo del 1968, quindi all'inizio delle primarie, non in un contesto così avanzato come quello attuale. Certo, dal punto di vista formale è la convention del partito quella che decide la nomination del candidato in via ufficiale, quindi è vero che sarebbe una situazione inedita, è vero che in un contesto in cui ormai le primarie sono lo strumento principale di scelta del candidato alla presidenza, in cui il voto alla convention è un passaggio puramente formale, però, come dire, potrebbe esserci sempre un caso in cui di fronte alla rinuncia del presidente la convention può decidere autonomamente di procedere alla scelta di un nuovo candidato.
È vero anche, professoressa, che anche le primarie sono state quasi formali, cioè hanno ricordato per certi versi alcune primarie italiane, no? Quelle per la scelta del candidato premier, che sai benissimo chi è. Anche queste sono state abbastanza un pro forma.
Sì, certo, pro forma, perché non c'erano candidati, come dire, competitivi rispetto al presidente uscente, peraltro un presidente che ha fatto bene per molti versi, no? dal punto di vista delle leggi che è riuscito a far approvare in congresso, soprattutto dal punto di vista economico. Quindi ci trovavamo di fronte a un presidente che era riuscito a sconfiggere Donald Trump nel 2020, che aveva peraltro condotto a elezione del 2022 tutt'altro che scontata per il Partito Democratico, quindi è evidente che non c'erano altri concorrenti credibili in quella fase. Certo, adesso se lui decide di fare un passo indietro, la situazione dovrà essere completamente ripensata.
Senta, si parla naturalmente, l'ipotesi immediata è quella di Kamala Harris, naturalmente la vicepresidente è quella, la voce che circola più di frequente. Secondo lei ci sono altre possibilità, a suo modo di vedere? Naturalmente molti invocano Michelle Obama, non so quanto sia una cosa italiana, se ne parli solamente in Italia, perché quanto invece sia una cosa diffusa questa.
L'ipotesi di Michelle Obama mi sembra particolarmente fantasiosa da tanti punti di vista. Quella di Kamala Harris sarebbe la scelta più naturale. D'altra parte lei è la vicepresidente, quindi di fronte a un passo indietro del presidente è naturale che il partito non possa che compattarsi attorno alla figura istituzionale più rilevante. Peraltro lei rappresenterebbe tutta una serie di fattori che distinguono il Partito Democratico dal Partito Repubblicano. È donna, giovane, appartenente alle minoranze, perché per metà afroamericana, per metà indiana, quindi su molte questioni, soprattutto su uno dei temi più cari all'elettorato femminile, quello dell'aborto, lei si è espressa in maniera molto chiara, potrebbe rivitalizzare quelle componenti dell'elettorato democratico, afroamericani, donne e probabilmente anche giovani, che invece negli ultimi tempi si erano piuttosto distaccati.
E forse allontanare qualche moderato, però, professoressa.
Certo, allontanare qualche moderato, soprattutto bianco, maschio, che vede Kamala Harris come l'esponente di quel Partito Democratico californiano che è visto troppo liberale, troppo democratico. È anche vero che lei, certo, appartiene a quello Stato e a quella tradizione politica. È anche vero che come procuratore della California ha avuto posizioni estremamente moderate, non era certo quella che aveva posizioni più estreme nel partito.
La ringrazio, grazie Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di storia politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento, grazie davvero, di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, direttrice del Centro Dipartimentale degli Studi sugli Stati Uniti, Lab USA. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.